On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Fra le grandi opere letterarie della storia americana, un posto d'onore è senza dubbio occupato dall'antologia di Spoon River del poeta Edgar Lee Masters. L'opera è costituita da una serie di poesie, 212 per essere precisi, in forma di epitaffio che raccontano la vita dei vari cittadini dell'omonima città. L'ispirazione venne infatti al poeta guardando le lapidi nel cimitero lungo il fiume Spoon. L'idea era quella di dare un resoconto realistico e disincantato di un paese dell'America rurale, raccontando le biografie di gente comune che di per sé non aveva nulla di eccezionale né memorabile da raccontare, ma in quanto morti potevano essere sinceri. Raccontare tutto, ogni sordido segreto. Tuttavia Masters deciderà di ispirarsi a gente realmente esistente ancora in vita e che dunque si risentì non poco del fatto che le loro vicende private fossero spiattellate in questa maniera. Questo piccolo capolavoro diventerà uno dei progetti più originali e interessanti del XX secolo, ma non genererà un'eredità immediata. Anzi, per vedere un suo possibile erede, l'opera di Masters dovrà aspettare circa 60 anni, quando il protagonista della nostra storia, un ragazzo del Jersey, decise di raccontare anche lui la sua America, di farlo in maniera assolutamente disincantata e senza risparmiare nulla. Semplicemente non lo fece con delle poesie, o almeno non solo con esse, visto che deciderà di accompagnarle con ampie dosi di musica rock. Oggi vi raccontiamo la storia di uno dei cantautori più influenti del secolo e di uno dei personaggi più iconici tra i mille e mille volti che hanno calcato palcoscenici dagli anni 60 in poi. Oggi, infatti, vi raccontiamo la storia dell'unico e solo boss, Bruce Springsteen.
Madman, drummers, bombers and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. And some flesh bomb mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. Earshot, save the buckshot, turn up the band. Now she was blinded by the light. Oh, cut loose like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light. She got down, but she never got tight. But she'll make it all right.
Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce a Long Branch, New Jersey, il 23 settembre 1949 e la sua famiglia sembra uscita direttamente dalla storia perfetta degli Stati Uniti d'America. Suo padre è Douglas Frederick Springsteen, detto l'olandese perché la famiglia fonda le proprie radici ai tempi della colonizzazione olandese di Manhattan, quando New York si chiamava ancora Nuova Amsterdam nel XVII secolo. Per rendere il quadretto ancora più americano, un suo antenato, John Springsteen, aveva combattuto addirittura agli ordini di George Washington. Come John avesse vissuto il ritorno dalla guerra, Bruce ovviamente non poteva saperlo, ma sapeva molto bene quanto la Seconda Guerra Mondiale avesse segnato invece suo padre, lasciandogli addosso problemi mentali che finirono per condizionarne profondamente l'esistenza. Insomma, una famiglia americana fino al midollo, anche perché il ramo materno della famiglia di Bruce rappresentava invece l'altra faccia degli States, quella dell'immigrazione più recente, quella fra 800 e 900, quella che vedrà milioni di italiani attraversare l'Atlantico. Il nonno materno, Antonio Zerilli, era infatti originario di Vico Equense. Arrivato ad Ellis Island, l'isola dove gli immigrati europei dovevano fermarsi prima di poter entrare negli States, senza un soldo in tasca e senza conoscere una parola d'inglese, riuscì comunque a costruirsi una vita fino a diventare avvocato. Bruce lo descriverà sempre come un uomo più grande della vita stessa e sarà una figura enorme nella sua crescita, oltre al motivo per cui dirà sempre di sentirsi almeno un pochino italiano.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
Anche perché il rapporto con il padre era estremamente complicato. Bruce lo vedeva come una figura dominante, distante, spesso negligente. Sarà la madre, Adele Ann, a tenere in piedi la famiglia grazie al suo lavoro da segretaria in uno studio legale e ovviamente all'immenso lavoro che doveva fare a casa per tenere insieme i pezzi. Alle elementari, Bruce viene mandato dalle suore, la sua è una famiglia cattolica, nello specifico alla St. Rose of Lima di Freehold, la cittadina del New Jersey dove Bruce cresce. Bruce è credente e dirà più volte che la religione ha influenzato la sua musica molto più della politica, oltre ad avergli creato non pochi problemi nella vita sentimentale e sessuale. Ma le suore della St. Rose non riesce proprio a sopportarle. Odia le regole che gli impongono, non ha alcuna intenzione di seguirle e passa gran parte del tempo a ribellarsi. Quando arriva il momento del liceo, lì le medie praticamente non esistono, la famiglia decide di mandarlo all'istituto pubblico di Freehold, ma saranno anni tremendi. Certo, non ci saranno le suore, ma Bruce non riuscirà a farsi neanche un amico, vivrà praticamente isolato e il giorno della consegna del diploma non si presenterà nemmeno. C'è una sola cosa che conta davvero nella sua esistenza e che ovviamente in casa, soprattutto dal padre, è odiata e detestata: la sua chitarra. Bruce ha sempre amato la musica. Da bambino era cresciuto ascoltando Frank Sinatra, anche lui del New Jersey, almeno fino a quando una sera, all'Ed Sullivan Show, non compare Elvis Presley. In quel momento Bruce decide che vuole diventare un suddito del re e imparare a suonare la chitarra. I soldi in casa sono pochissimi e la madre riesce soltanto a prendergliene una in affitto. Bruce ha appena 8 anni, ma da quel momento non riuscirà più ad immaginarsi mentre fa altro nella vita. Per comprare la prima vera chitarra dovrà aspettare il 64, quando all'Ed Sullivan Show arrivano i Beatles. Dopo averli visti, decide di prendere tutti i suoi risparmi, $18.95 per l'esattezza, e comprare la sua prima 6 corde vera e propria, per tentare di entrare in una band. Riesce quasi subito entrando nei Rouge, una band del suo paese con cui inizia a suonare nei locali della zona. A quel punto la madre, almeno lei, capisce definitivamente che quella del figlio non è una fase e arriva addirittura a fare un prestito pur di comprargli una chitarra seria con cui suonare professionalmente. Nel 1965 Bruce entra nei Castells, dove diventa il chitarrista principale e il cantante, ma soprattutto registra le sue prime 2 canzoni. Per avere appena 16 anni sta andando alla grandissima. E infatti viene notato immediatamente dal talent scout Marion Vineyard. Marion viene colpita anche perché Bruce è un ragazzo a cui interessa soltanto la musica. Soldi, fama, donne sembrano non interessargli e della politica non ha praticamente mai sentito parlare. Un puro. Ma gli anni in cui vive quel puro sono quelli dell'esplosione della guerra in Vietnam e persino Freehold, una cittadina normalmente isolata da tutto, inizia a sentirne gli effetti. Almeno è quello che ci racconta Bruce. Per la prima volta prende quindi una posizione politica vera e propria, netta. Qualunque cosa succeda, lui non permetterà mai che lo spediscano in guerra. pur di evitare la leva, si iscrive al college, ma il 68 deve ancora arrivare e il movimento studentesco nel Jersey praticamente non esiste. L'ambiente che si ritrova davanti è quello dell'accademismo più chiuso e conservatore, e così lascia tutto dopo appena un semestre. A quel punto però, 19 anni, è fuori dalla scuola e non ha un lavoro, fare il chitarrista non conta, in teoria la leva non potrebbe evitarla, in teoria. In pratica sfrutta fino all'inverosimile un incidente che aveva avuto in moto 2 anni prima, i motori sono una sua passione minore, che gli aveva causato una forte contusione cerebrale. Ai test psicologici ogni sua risposta è mirata al sembrare completamente fuori di zucca, anche i suoi comportamenti iniziano a essere strani. Sguardo sfuggente, si guarda intorno, si perde a metà dei discorsi. Gli esaminatori praticamente non hanno dubbi. Alla fine della visita esonerano Bruce dalla leva per incapacità fisica e mentale. Il Vietnam era stato evitato. Non tutti, purtroppo, ebbero la sua stessa fortuna. Un batterista con cui aveva suonato si arruolò nei Marines pur di andarsene da Freehold e probabilmente non sarebbe neanche riuscito a indicare sulla mappa il posto in cui lo stavano spedendo. Non tornerà. Tanti altri torneranno, sì è vero, ma completamente cambiati e raramente in meglio. Bruce ancora non lo sa, ma saranno proprio quelle storie a trasformarlo nel grande cantore della working class americana. Tornando alla musica, Bruce ha lo stesso problema di tutti i giovani convinti di poter vivere facendo i musicisti, trovare persone con la sua stessa ambizione. Alcuni li aveva anche conosciuti alla Battle of the Bands di Matawan, 22 aprile 1966. Sono Vinnie Lopez e Vinnie Roslin, con cui stringe subito amicizia, ma avendo già ognuno la propria band, non iniziano a suonare insieme, non in maniera seria. L'occasione arriva soltanto nel 69. La band di Lopez è infatti collassata su se stessa proprio nel momento in cui era riuscita ad ottenere una data all'Upstage Club di Asbury. Gli serve un chitarrista e Lopez qualche giorno prima aveva effettivamente assistito a un concerto di Bruce dopo diversi anni e l'aveva trovato molto migliorato. Non può lasciarselo scappare, pensa. La settimana successiva Lopez e Bruce formano i The Child insieme ovviamente a Roslin, mentre a completare la formazione arriva Danny Federici. La band funziona benissimo, inizia una corsa pur non scevra di incidenti di percorso. Il 20 luglio, durante una loro esibizione, il locale decide di interrompere tutto per trasmettere in televisione un evento di importanza assolutamente trascurabile, lo sbarco sulla Luna, mandando Bruce su tutte le furie. Perché quando diciamo che metteva la musica sopra ogni cosa, non è tanto per dire. Anche l'allunaggio può aspettare. Poi a novembre scoprono che un'altra band si chiama già The Child e quindi devono virare su un altro nome in fretta e furia. Su suggerimento di un amico di Lopez decidono di rinominarsi gli Steel Mill. In teoria non cambia nulla oltre al nome, eppure sembra scattare qualcosa. Da quel momento iniziano a macinare chilometri senza fermarsi mai. Conquistano prima tutti i locali della costa del Jersey e poi partono alla conquista del resto degli States arrivando fino in California. Aprono i concerti dei Chicago e poi quelli degli Iron Butterfly e iniziano a essere notati dalla critica, costruendosi un piccolo seguito di fan che però li adora quasi fossero membri di una setta. Anche se la band era nata da un'idea di Lopez, quasi naturalmente, spontaneamente, Bruce emerge come leader, anche perché è l'autore principale della band. Sembra fatta. La band si chiude in studio e registra quello che ritiene siano i suoi 3 brani migliori. E sulla loro scrivania arriva anche un contratto. Non è il contratto della vita, ma è qualcosa che gli permetterebbe di iniziare a produrre un vero e proprio disco, di iniziare a essere distribuiti nei negozi di musica, di iniziare la scalata al successo, quella vera. Eppure la band rifiuta. Il perché non è mai stato ufficialmente dichiarato, ma è probabilmente un mix di questioni. Innanzitutto, dietro la compattezza del loro suono non c'era la stessa compattezza di anime. Roslin infatti iniziava a sentirsi isolato e poco dopo quel rifiuto lascerà la band. L'offerta economica era modesta, certo, ma per un primo contratto era anche prevedibile che lo fosse. No, la ragione forse è un'altra. È che nel contratto Bruce avrebbe dovuto cedere il controllo artistico delle sue canzoni. La produzione, insomma, l'avrebbe fatta un altro. E Bruce, di cedere il controllo, e per di più per qualche spiccio, non ne ha l'intenzione. E detto fra noi, non l'avrà mai.
The angel rides with hunchback children, poison oozing from his engine, wielding love as a lethal weapon, on his way to hubcap heaven. Baseball cards poked in his spokes, his boots in oil, he's patiently soaked. The roadside attendant nervously jokes as the angel's tires stroke his precious pavement. Well, the interstate's choked with nomadic hordes and Volkswagen vans with full running boys dragging great anchors, following dead end signs into the source. The angel rides by humping his hunk metal whore.
Rispedita l'offerta al mittente, naturalmente bisogna trovare un altro musicista, perché Roslin se n'è andato via. Al suo posto entra Steven Van Zandt, destinato a lasciare il segno in questa storia. I Steel Mill continuano per tutto il 1970 sulla stessa strada, senza riuscire mai davvero però a trovare una direzione definitiva. Piacciono a tutti, è vero, ma non lasciano davvero il segno, e così nel gennaio successivo decidono improvvisamente di sciogliersi. Probabilmente l'idea che c'è dietro è di non rimanere tutta la vita attaccati a questo progetto, per poi campare in questo mondo di mezzo. Apprezzati, sì, ma sempre di serie B rispetto alle grandi band, quelle grandi davvero. Bruce, dall'esperienza degli Steel Mill, si porta dietro 2 cose fondamentali. La prima è che non aveva mai suonato così bene in vita sua. C'è la consapevolezza di saper scrivere, saper cantare e, per l'appunto, saper suonare la chitarra. La seconda è che se vuole davvero avere successo, deve avere il controllo totale del proprio progetto. Da quel momento smette di pensarsi come il membro di una band e inizia a ragionare come leader assoluto, creando gruppi temporanei con cui esibirsi dal vivo e nei quali finiscono fra l'altro spesso e volentieri gli ex membri degli Steel Mill.
Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all
questo punto la sua nuova ossessione diventa costruire uno stile che sia completamente suo, personale, riconoscibile dalla musica ai testi. Non è certo un uomo che abbia il dono della sintesi, questo è vero, tanto che molti iniziano a notare che nelle sue canzoni, mediamente, vi sono più parole di quante normalmente se ne possano trovare in un intero disco. Non ci vuole molto prima che qualcuno inizi ad accorgersi però del suo straripante talento, e uno dei primi a farlo è il manager Carl Virgil Tinker West, morto all'età di 89 anni non più di un anno fa. Tinker prima lo convince a tentare anche un'altra via, ovvero quella dei concerti come cantautore, lui e la chitarra acustica, ben più remunerativi. Poi organizza un incontro con due personaggi particolari, di cui purtroppo non ho il tempo di parlare in questa puntata, ovvero Mike Apple e Jim Kretekos, due parolieri che volevano estendere i loro affari nel settore discografico. Cercavano sostanzialmente un qualche giovane cantautore sul quale investire e per il quale scrivere un po'. Di audizioni con i due parolieri, Bruce ne farà due. La prima molto deludente, la seconda decisamente più convincente. Apple e Kretekos decidono infatti di fargli firmare un contratto, non un contratto discografico, un contratto di management e collaborazione artistica, e fondarono la Laurel Canyon, una società nata e cresciuta per promuovere la carriera di Bruce. I had skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blowing weather, but I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, dance just like a Casanova. With my black jacket and jacket and hair slick sweet, silver star studs on my dust like a Harley in heat. When I strut down the street, I could feel its heartbeat. Sisters fell back, said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, nickels for your pity. Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. Certo, mancava l'elemento fondamentale in quegli anni, l'etichetta discografica, quella che poteva fare la differenza fra la fama e qualche ingaggio sparso al Greenwich Village di New York. Per fortuna nostra e di Bruce, però, Tinker West non è l'unico ad accorgersi del talento del cantautore. Fra gli altri c'è anche John Hammond, storico talent scout della Columbia, che lo invita a fare un provino che Bruce supera, non brillantemente, qualcosa in più alla grande. John Hammond è talmente colpito che chiama la Columbia imponendogli praticamente la scelta. Anche l'etichetta è entusiasta. Ma non gli piace l'idea della band. La Columbia vorrebbe che Bruce incidesse tutto da solo. Lui invece preferirebbe una band alle spalle e alla fine trovano un compromesso. Metà disco da solista e metà registrato con il gruppo. Il problema è capire quale gruppo. Bruce non è uno che si dimentica delle persone, così richiama tutti i musicisti con cui aveva suonato, o meglio, con cui aveva suonato bene negli ultimi anni. Gary Talent al basso, Clarence Clemons al sassofono, Vinnie Lopez alla batteria e David Sanchez alle tastiere. Doveva essere una collaborazione temporanea e per questo all'inizio decidono persino di non darsi un nome. Sono semplicemente la band di Bruce Springsteen. Ma il disco e il tour successivo funzionano talmente bene che Bruce decide di trasformarli nella sua band stabile. A quel punto il nome è diventato indispensabile e scelgono E Street Band, dalla via in cui abitava la madre di Sanchez e dove era loro concesso provare. Nonostante il disco giri che è una meraviglia, per qualche ragione non convince la Columbia. Secondo i dirigenti della major, mancano singoli abbastanza forti da diventare hit e così chiedono a Bruce di scrivere nuove canzoni. Il problema è che per risparmiare il più possibile, Bruce e Tinker avevano ridotto le spese all'osso e quando arriva la richiesta, metà dei turnisti era già stata mandata a casa. Bruce però non si perde d'animo, è una sua caratteristica costante, e compone Blinded by the Light e Spirit in the Night suonando personalmente chitarra, basso e pianoforte. Greetings from Asbury Park, New York esce nel gennaio del 1973 ed è un trionfo di critica, al punto che molti iniziano a paragonarlo a Bob Dylan, la precedente grande scoperta di John Hammond. Il pubblico però sembra ignorare completamente l'entusiasmo dei giornalisti e quando 11 mesi dopo esce il disco successivo, The Wild, Innocent and the E Street Shuffle, il copione si ripete identico. Inutile dire che negli anni successivi i dischi verranno completamente rivalutati. The Wild, Innocent and the E Street Shuffle diventerà uno dei dischi preferiti dei fan più accaniti di Bruce. In questo momento della sua vita, Bruce è ancora un diamante grezzo. Non è giovanissimo in realtà, 24 anni. Ci sono artisti che alla sua età hanno già plasmato perfettamente il loro stile, ma lui non è fatto così. Non è uno della working class solo ed esclusivamente perché è nato in quel ceto sociale, è perché in qualche modo di quella classe ha assimilato il modo di essere, la resilienza del lavoratore, il quale tecnicamente deve sopravvivere e sfamare la sua famiglia, mentre Bruce deve solamente divertirsi, scrivere canzoni e suonare sui palchi, ma il sentimento è quello. Bruce non è uno da exploit improvviso, è uno che si è costruito da solo, pezzo dopo pezzo, cercando ogni giorno di smussare, di lavorare, di intagliare il suo suono, le sue canzoni, il suo modo di portare le liriche. E di conseguenza la sua è una crescita relativamente lenta. Ma il fatto di essere un diamante è evidente a tutti. La critica continua ad esaltarlo, ma spesso si tratta di critica locale, di piccole riviste, persone abbastanza attente da riconoscere una novità, ma non abbastanza influenti da trasformarla in un fenomeno nazionale. Il grande pubblico tende a ignorare gli artisti promettenti che ancora non hanno trovato una direzione precisa. Per scrivere una hit, infatti, non basta saper scrivere, saper suonare. Bisogna capire il pubblico, bisogna aver costruito uno stile, bisogna anche sapere come si registra, come si incide, come si produce una hit. Se non lo sai, serve qualcuno che te lo insegni. Quel qualcuno è un critico, nel caso di Bruce, John Landau, che dopo averlo visto dal vivo, scrive ai suoi lettori: «Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen». Ma diversamente da tanti suoi colleghi, Landau non vuole soltanto vantarsi d'averlo scoperto per primo. Vuole trasformare davvero la sua frase in realtà. Così prende in mano la situazione e diventa coproduttore del terzo album di Bruce, probabilmente la sua ultima possibilità di sfondare per davvero. John Landau lavora quasi da solo perché l'altro produttore è Bruce stesso. Mentre i manager, Tinker West e Mike Apple nello specifico, devono tenere tranquilli quelli della Columbia, convinti invece che il futuro appartenga a Billy Joel e per questo disposti a concedere a Springsteen un budget ridottissimo, accompagnato alla minaccia di rescissione immediata del contratto se il disco non dovesse avere successo commerciale. Insomma, la Columbia ha chiamato l'all-in e chiede di vedere le carte. E Bruce non solo è pronto, ma non vede l'ora di mostrargliele.
The machinist climbs his Ferris wheel like a brave. In the fire eater's lying in a pool of sweat, victim of a heat wave. Behind the tent, the hired hand tightens his legs on the sword swallower's blade. The circus town's on the short way. Well, the runway lies ahead like a great false dawn. Mama, Mrs. Bimbo sits in her chair and yawns. And the man beast lies in his cage sniffing popcorn. And the midget licks his fingers and suffers Mrs. Bimbo's scorn. The circus town's been born. Whoa, and a whistle, drum a gold ballerina to and fro. Cartwheeling up on that tight rope with a cannon blast, lightning flash, moving fast through the tent Mars bend. He's gonna miss his fall. Oh, God save a human cannonball. Any flying Zambinis. Watch Margarita do her next twist.
Bruce vuole dare all'album un tema preciso. Vuole che tutte le canzoni sembrino capitoli della stessa storia, ma per una volta non della sua storia. Vuole raccontare qualcosa di più universale. Non la storia di un ragazzo del New Jersey, ma la storia di tutti i ragazzi di tutti i possibili New Jersey degli Stati Uniti. Vuole un disco generazionale. Il problema è come farlo. Come riuscire a trattare un qualcosa del genere senza diventare immediatamente mielosi e banali? L'illuminazione arriva nel cuore della notte, mentre è sdraiato nel letto incapace di dormire, divorato dall'ansia, quando la sua mente gli suggerisce una frase, o meglio, tre parole. Born to run. Perfetto. Ha qualcosa di cinematografico già soltanto nel suono delle parole e sembra adattarsi esattamente alla musica che Bruce ha in testa. Il problema è che, fomentato da questa nuova illuminazione, Bruce vuole il disco perfetto. E chiunque abbia inciso un disco a qualsiasi livello sa che il disco perfetto è solo un concetto. È come l'infinito di Schelling, si può inseguire, ma non ci si arriverà mai. O meglio, quasi mai. Le registrazioni del solo brano Born to Run dureranno 3 mesi, con il perfezionismo di Bruce che raggiunge livelli maniacali. Vuole ricreare il wall of sound di Phil Spector utilizzando però una registrazione stereo a 16 tracce. Born to Run alla fine arriverà a contenerne 72, senza che lui sia disposto ad accettare nulla che non coincida perfettamente con ciò che immagina. Il tempo speso per le sovraincisioni, per dire, sarà superiore a quello utilizzato per registrare i suoi primi 2 album messi insieme. I tempi si allungano così tanto che la band è costretta ad alternare lo studio ai concerti dal vivo, sia per ricordare al proprio piccolo seguito che esistono ancora, sia per raccimolare qualche soldo, perché come già detto la Columbia aveva chiuso i rubinetti. Bruce intanto si comporta sempre più da leader assoluto. Prima dell'album licenzia Lopez e al suo posto arriva Ernest Carter alla batteria, ma soprattutto, anche se la band ha già un manager, è Bruce a incassare personalmente i soldi di ogni serata e lui a ridistribuire le quote ai musicisti. Con questo atteggiamento dentro e fuori dal palco diventa quasi inevitabile iniziare a chiamarlo The Boss. Oggi è chiaramente il soprannome affettuoso pronunciato con venerazione dai fan, ma all'epoca non era chiaro se fosse un complimento o una critica. Tornando al disco, anche le restanti canzoni hanno tempi di lavorazione che definire piuttosto lunghi sarebbe un eufemismo. Secondo Bruce, uno dei problemi è che i 914 Sound Studios di Blofeld non sono minimamente all'altezza del sound che lui avrebbe in testa, ma studi più costosi semplicemente non può permetterseli. Mike Appel allora decide di tentare una mossa molto poco ortodossa per creare attesa attorno al disco. Contro la volontà della major, inizia a distribuire alle radio il demo di Born to Run, giusto per capire se il brano possa interessare. E la risposta che riceve è sempre la stessa. Quand'è che possiamo iniziare a trasmetterlo? Oggi? Domani? A quel punto, il lavoro principale di Apple si riduce nel convincere le radio che quello è soltanto un demo, che no, non possono assolutamente passarlo, aspettate che arriva il disco. A gennaio del 75, dopo un anno intero passato in studio, le tracce completate sono una. A quel punto John Landau decide di prendere davvero la situazione in mano. Prima di tutto, obbliga Bruce a cambiare studio. Costerà di più? Pazienza, ce li mette lui i soldi cercare di registrare un album del genere. Con l'attrezzatura che stavano usando fino a quel momento era pura follia. Landau non gli dà nuove idee, non gli dice cosa scrivere, piuttosto lo aiuta a trovare una direzione, a dare un senso compiuto a tutto quel materiale, a convincere Bruce a chiudere a un certo punto gli arrangiamenti, che il disco perfetto è solo un'illusione. Landau cerca di spiegargli, rispiegargli questo concetto, ma tuttavia per completare il disco serviranno ancora quasi 4 mesi. Con sessioni 7 su 7 che iniziano subito dopo pranzo ma finiscono all'alba. Alla fine, Born to Run, con Clarence Clemons che diventa centrale nel suono della band, viene completato soltanto il 20 luglio 1975. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Because the lover's the rose. Pronti a partire? Non proprio, perché il primo master viene letteralmente lanciato da Bruce fuori dalla finestra e bisogna aspettare l'inizio di agosto prima che ne esca uno capace finalmente di soddisfarlo. L'ossessione di Bruce non era vana, però. Ripaga, ripaga e come? Perché Born to Run è un disco generazionale. Parla degli ultimi, degli sfigati, della gente di provincia, della vita in un'America appena uscita dal Vietnam e colpita, ferita, dilaniata dallo scandalo Watergate, con la disillusione verso il sogno americano che quei due eventi si sono trascinati dietro. Parla di donne irraggiungibili, di fuga, di alienazione della classe media. Un album rock and roll che sembra arrivare dagli anni 50 e allo stesso tempo da un futuro che ancora non esiste. Ha un suono nuovo, fresco, impossibile da legare davvero a qualsiasi moda del momento. E soprattutto, le sole 8 tracce che lo compongono sono tutte capolavori. Per presentare il lavoro a stampa e pubblico, il disco viene eseguito dal vivo al Bottom Line di New York ed è un trionfo. E vedendo la reazione, la Columbia decide di lanciare una campagna pubblicitaria senza precedenti. La strategia funziona immediatamente. I preordini, soltanto i preordini, superano le vendite complessive di tutti gli altri dischi messi insieme e una volta uscito ufficialmente, Born to Run arriva al terzo posto della Billboard. Per la prima volta, però, alcuni critici iniziano a storcere il naso, chiedendosi quanto di quel successo sia spontaneo e quanto invece sia il risultato di una macchina promozionale che secondo qualcuno ha rasentato il lavaggio del cervello, che ha ingabbiato Bruce, gli ha dato un personaggio, una storia, un appeal, rendendolo però troppo di plastica. Bruce è furioso. Vendere il più possibile non era il suo piano iniziale. Non aveva chiesto tutta quella pubblicità e soprattutto non aveva mai autorizzato slogan come il futuro del rock and roll con cui la Columbia lo presentava. Arriva addirittura a strappare personalmente i poster promozionali che vede appesi a Londra, nelle lobby dell'Hammersmith Odeon, proprio mentre sta per esibirsi nella sua prima vera data fuori dagli Stati Uniti. Come se non bastasse, in quel periodo esplode anche la guerra con Mike Apple per la questione dei diritti e la disputa degenera rapidamente in una battaglia legale che impedirà a Bruce di registrare qualsiasi cosa fino alla sua conclusione nel 77. Il problema fra i due è che quando Bruce aveva firmato i primi contratti con Mike Apple nell'ormai lontano 72, era un ragazzo affamato e inesperto e non aveva capito fino in fondo quanto quei fogli lo legassero mani e piedi. Apple non solo era il suo manager insieme a Tinker Wester, più importante di Tinker Wester, ma controllava una parte enorme del suo mondo professionale, dalla produzione ai diritti editoriali delle canzoni. Dopo Born to Run, complice questa pubblicità micidiale che l'aveva tirato per la giacchetta ovunque, Bruce si accorge che il successo rischia di non appartenergli davvero, rischia di diventare effettivamente il pupazzetto di plastica che alcuni critici avevano già iniziato a vedere in lui. prova a liberarsi da quel sistema, prova a rescindere i contratti ed Apple risponde portandolo in tribunale. Il risultato è paradossale: nel momento in cui Bruce è finalmente esploso, non può registrare nuova musica. La disputa si chiude nel 77 con un accordo che di fatto sancisce l'indipendenza artistica di Bruce, ma a un prezzo enorme. Perché Apple mantiene una parte importantissima dei diritti editoriali delle prime canzoni di Bruce, comprese molte dell'epoca iniziale. Questo significa che continuerà a guadagnare soldi da Springsteen per decenni. La cosa interessante è che Bruce, pur essendo furioso con lui, negli anni riconoscerà sempre un fatto: senza Mike non sarebbe esploso. Apple era aggressivo, manipolatorio, caotico, ma anche uno dei pochi ad aver creduto veramente in lui quando la Columbia quasi lo stava scaricando. Insomma, Bruce vuole liberarsi artisticamente, ma forse riteneva quasi giusto il fatto che Mike avrebbe continuato a godere economicamente di quella sua scommessa vinta.
I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down.
Quando finalmente può iniziare a lavorare a Darkness of the Edge of Town, lo stato d'animo di Bruce è completamente diverso rispetto ai tempi di Born to Run, e questo si avverte anche nello stile musicale. Il Wall of Sound sparisce quasi del tutto, sostituito da un rock molto più grezzo, asciutto, dentro canzoni che parlano di persone intrappolate in problemi impossibili da risolvere. L'album va bene, ma non raggiunge neanche lontanamente le vendite del precedente. Sarà il tour a entrare invece nella leggenda, consacrando definitivamente Bruce e la E Street Band come uno dei più grandi spettacoli dal vivo della storia del rock. A quel punto Bruce capisce di aver bisogno di una pausa. Fra dischi, battaglie legali e tour, era letteralmente consumato, e per i due anni successivi si concentra soprattutto sul lavoro d'autore per altri artisti, in particolare Patti Smith, a cui regala Because the Night. Partecipa anche al concerto No Nukes contro la proliferazione delle armi nucleari, evento che, se da una parte porterà al suo primo disco live, dall'altra sarà anche la prima esposizione politica nella storia artistica di Bruce. Per il quinto disco torna la maniacalità che aveva caratterizzato Born to Run. Forse, si dice Bruce, c'è una ragione se il quarto non ha venduto così tanto. The River richiede infatti un anno e mezzo di lavorazione, ma questa volta quella lentezza serve a costruire un doppio disco capace di catturare davvero l'energia dei concerti, mescolando canzoni da festa ad altre profondamente malinconiche. È la capacità più incredibile di Bruce è che riesce a catturare perfettamente l'animo di chi ascolta in entrambi i mondi. Perché diavolo, quando ha un sound da festa non si può impedire al proprio animo di essere felice insieme a lui, di festeggiare con lui, ma quando poi vuole parlare alle parti più intime, più profonde e nascoste della nostra coscienza, riesce a colpire con delicatezza ma nei punti giusti, tanto da lasciarti piegato in due dall'emozione.
When the night's quiet and you don't care anymore, and your eyes will turn to someone at your door, and you realize you wanna let go.
Il risultato è il suo più grande successo fino a quel momento e Bruce riesce finalmente ad avere un singolo nella top 10 americana. Nel disco successivo decide ancora una volta di cambiare completamente direzione. Nebraska infatti è un album folk acustico suonato quasi interamente da lui solo. Un ritratto disilluso ma allo stesso tempo profondamente innamorato dell'America operaia. Vende meno dei tre album precedenti, ma manda anche un messaggio molto chiaro. Bruce non insegue il successo commerciale, insegue una propria idea, un proprio percorso. Se questo coincide col successo, tanto meglio. Se non lo fa, non importa. L'ha già dimostrato due volte. Sia dopo Born to Run che dopo The River avrebbe potuto ripetere la stessa formula e vivere di rendita, ma non è proprio nel suo stile, né minimamente nei suoi interessi. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job. C'è una sola cosa che non gli è mai successa e che succede prima o poi a tutte le rockstar influenti: essere completamente frainteso e ricevere ammirazione proprio da chi invece sta criticando. Non gli è mai successo perché politicamente Bruce non appartiene davvero a nessun partito. Ha votato una sola volta nella sua vita, nel 72, democratico, ma da allora si convince sempre di più che i due grandi partiti americani abbiano pochissimo interesse reale per i poveri e i lavoratori. Per questo, fino a quel momento, le sue canzoni riescono a parlare sia ai democratici che ai repubblicani. Entrambi, anche se per motivi completamente diversi, avevano vissuto gli anni 70 guardando con enorme sfiducia la direzione presa dagli States. Ma l'elezione di Ronald Reagan nel 1980 cambia completamente il clima del paese. Gli Stati Uniti iniziano una lenta ma costante trasformazione ad immagine e somiglianza del loro presidente, che promette di rendere l'America di nuovo grande, presentandosi come il paladino della gente che lavora contro i presunti parassiti che vivono grazie allo Stato. Una figura del genere, agli occhi di Bruce o agli occhi di qualcuno che nella working class ci è davvero cresciuto, non può che sembrare il demonio che sta tentando di venderti pentole nascondendo i coperchi dietro la schiena. Decide che se nei primi dischi ha parlato a se stesso e in quelli dopo ha parlato ai ragazzi della working class, in questo parlerà direttamente al presidente degli Stati Uniti d'America. E non gliele manderà a dire. Ma tutto questo ve lo raccontiamo nella prossima puntata. Scrum!
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Che Bruce Springsteen sia probabilmente il più grande cantore della working class americana lo abbiamo ripetuto già più volte durante la puntata. Nelle sue canzoni c'è tutto: le fabbriche, i turni massacranti, le città operaie, le persone schiacciate dai debiti, i padri distrutti dal lavoro e ovviamente ragazzi che cercano disperatamente una via di fuga. È proprio per questo che molte persone sono convinte che lui stesso abbia passato anni in fabbrica o fatto davvero l'operaio prima di diventare famoso. In realtà le cose andarono un po' diversamente. Bruce era un figlio della working class, questo sì. Era cresciuto vedendo il padre passare da un lavoro manuale all'altro: autobus, magazzini, fabbriche e depressione. In una famiglia che viveva costantemente con la paura di non arrivare a fine mese. Quel mondo lo conosceva benissimo perché ci era cresciuto, ma lui personalmente cercò quasi subito di evitare quella strada. Come abbiamo raccontato, fece il musicista sin da giovane e nonostante esplose tardi, lo fece quasi ininterrottamente. Certo, non sempre la musica gli consentiva di sbarcare il lunario. Qualche piccolo lavoretto dovette farlo davvero. Per un periodo, ad esempio, lavorò come addetto alle pulizie custode in un ospedale psichiatrico del New Jersey. Fece piccoli lavori manuali di manutenzione, qualche singolo turno in fabbrica, quello sì, ma lavoretti saltuari per tirare avanti. Non ebbe mai davvero la vita dell'operaio di fabbrica nel senso classico del termine. Ed è forse proprio questo il punto più interessante anche della sua visione. Perché Bruce non canta quel mondo come uno che ci è rimasto intrappolato dentro, ma come uno che ci è cresciuto accanto e ha passato tutta la vita con il terrore di finirci anche lui.